SBS Italian.
Siamo a Melbourne Park con Marco Lavazza, vicepresidente dell'azienda, che ovviamente non ha bisogno di presentazione, intanto ben ritrovato in Australia.
Grazie mille.
Non ha bisogno di presentazione perché il cognome parla da sé, perché è un brand, credo, tra i primi 10 più conosciuti al mondo, tra quelli italiani?
Beh, sicuramente. Poi il vantaggio è che sono 123 anni che facciamo sempre la stessa cosa, quindi siamo arrivati alla quarta generazione ed effettivamente le precedenti generazioni hanno lavorato molto bene e siamo molto conosciuti, sì.
Però questa è una verità a metà, quella che la Lavazza fa sempre la stessa cosa, perché comunque anche il caffè cambia.
Noi ci reinventiamo quotidianamente, dobbiamo sempre cercare di essere up to date, perché siamo passati da tantissimi anni fa da fare il caffè con la moka, abbiamo aggiunto poi tutti gli altri tipi di preparazione e ci siamo resi conto che la Lavazza è in grado di poter parlare di caffè a 360 gradi con competenza, e questo viene riconosciuto anche dal consumatore, quindi questo è importante.
Negli ultimi anni anche i consumatori hanno sviluppato determinate competenze. In che modo questo ha influito sul prodotto?
Delle competenze incredibili, specialmente qua in Australia. Il consumatore australiano è un consumatore molto evoluto, che vuole sapere cosa c'è dietro una marca, cosa c'è dietro un prodotto, come viene prodotto, la storia che c'è dietro. E quindi per noi è più facile per certi versi, perché noi abbiamo sempre lavorato così, cercando di spiegare quello che facciamo e cercando di essere molto vicini ai nostri consumatori. Quindi la curiosità insita nel consumatore australiano per noi è un frutto, innanzitutto per imparare molto di più e dall'altra parte per essere ancora più vicini e ancora più attenti a quello che vogliono i nostri consumatori qui in Australia.
Ci racconti la storia del processo del caffè Lavazza, dove nasce, le varie tappe che lo portano poi nella tazzina del consumatore?
E non è una tazzina, perché poi il numero divertente sono 27 miliardi. Noi all'anno riusciamo a vendere 27 miliardi di tazzine, tutto quanto il gruppo Lavazza. Quindi è un gruppo che è nato a Torino nel 1895, ma è diventato ormai un gruppo internazionale. Quindi questo sicuramente è diventato una parte molto importante per noi, perché attraverso acquisizione di local jewels in alcuni paesi molto mirati siamo riusciti a mantenere sempre degli standard molto elevati. Quindi questo è sicuramente il primo passo, quindi non si fa alcun tipo di compromesso con la qualità del prodotto. Il prodotto viene acquistato da una ventina di paesi, prevalentemente nella zona equatoriale del mondo, viene portato in uno dei nostri, oramai sono diventati 10 stabilimenti, il processo viene fatto tutto quanto al nostro interno, anche la decaffeinizzazione, abbiamo uno stabilimento nel sud Italia, Pozzilli, che fa solo decaffeinato. Viene naturalmente tutto quanto testato all'interno dei nostri uffici e prevalentemente deve essere testato anche dalla famiglia, quindi questo è ancora un ruolo che ci siamo voluti dare, non essendo più manager attivi in azienda, ma il ruolo di assaggiatore ufficiale è rimasto comunque sia saldamente nelle mani della famiglia, quindi ogni prodotto che esce deve avere comunque sia il beneplacito nostro.
E anno dopo anno quanto cambia il caffè sulla base del gusto della gente, ma anche sulla base della qualità della materia prima?
E questa è la parte più interessante, perché è un prodotto naturale, ed essendo un prodotto naturale, esattamente come una bottiglia di vino, le annate non sono tutte uguali. Noi, a differenza del vino, non possiamo fare vintage, perché è molto difficile riuscire a conservare poi troppo a lungo le qualità organolettiche del caffè, ma la parte divertente e la sfida di ogni anno è riuscire a mantenere lo stesso standard qualitativo, quindi questa è la parte più difficile del nostro lavoro.
Ed è un obiettivo che si raggiunge, invece ogni tanto è proprio, fa parte della sperimentazione, quella di lasciare che le cose siano come madre natura vuole che siano quell'anno?
No, noi cerchiamo comunque sia di aiutare madre natura a darci una mano, nel senso che cerchiamo di trovare quelle che sono alcune magari ricette fungibili, quindi cerchiamo di mantenere sempre lo stesso profilo organolettico, magari cambiando qualcosina dentro la ricetta, ma il profilo organolettico deve essere sempre lo stesso, ma per un semplice motivo, perché il caffè è un'abitudine e le abitudini, specialmente le abitudini dei gusti alimentari, se vengono cambiate uno se ne accorge subito. Quindi è estremamente importante mantenere sempre questa costanza qualitativa, ma soprattutto la costanza organolettica.
Il gusto è anche una questione molto dipendente dalla sensibilità culturale dei paesi. Ecco, quanto è diverso il caffè che si consuma in Italia rispetto a quello che si consuma in Australia, visto che qui siamo?
Beh, l'Australia naturalmente si inserisce in un processo più ampio che quello dei paesi anglosassoni, quindi prevalenza latte innanzitutto, quindi abbiamo dovuto cominciare a trattare col latte, ma già a fine anni 80 quando abbiamo aperto la consulata in Inghilterra, quindi era una cosa che già sapevamo. Siamo riusciti a trovare dei profili perfetti per quel che riguarda anche la degustazione con il latte, e poi abbiamo fatto un passo in più che abbiamo fatto solo qui in Australia, per esempio, che è il local roasted. Quindi, siccome per gli australiani è un valore molto grande, se un prodotto viene tostato qui, anche perché non dimentichiamoci che l'Australia è stato uno dei primi paesi dove i third wavers sono venuti fuori, quindi questa cultura gastronomica, ma la cultura del caffè nello specifico, è nata qui e ha un movimento decisamente molto molto importante. Quindi aver introdotto il local roasting qui in Australia credo ci possa dare sicuramente un aiuto in più.
Sai che ti chiederei già adesso che cosa pensi di chi consuma il caffè con la pasta, ma magari questa me la tengo dopo, perché questa è veramente una di quelle cose che gli italiani in Australia faticano a digerire.
Comunque sì, abbiamo già esperienza anche in Germania dove lo prendono anche dopo cena, quindi oramai siamo assolutamente sdoganati a qualunque tipo di consumo.
Però quella è una questione di gusto, e insomma anche noi al ristorante molto spesso dopo la cena c'è caffè ammazza caffè, quindi quello è accettabile. Caffè con la pasta non lo so, almeno personalmente non lo digerisco. Prima hai fatto riferimento alla moca. Qual è il futuro della moca però? Esiste un futuro per la moca?
Ma assolutamente sì, abbiamo moltissimi consumatori comunque sia che durante il giorno scelgono, e questa è la parte divertente, scelgono la modalità di consumo per un tipico momento della giornata. Quindi si può partire per esempio con la moca la mattina per fare un espresso quando si arriva in ufficio, per passare magari un filtro dopo pranzo e che ne so io, un cold brew alla sera prima di andare a dormire.
Però basta, perché quindi 24 caffè al giorno no?
No, si può tranquillamente, si può. Anzi, fanno bene, è stato scientificamente provato che il caffè aiuta moltissimo.
È stato scientificamente provato che si consumano più calorie nell'ingerire il caffè, quindi dal punto di vista sicuramente della dieta fa bene. Lo chiedevo anche perché insomma negli ultimi mesi hanno fatto rumore le difficoltà della Bialetti, e quindi le difficoltà proprio della moca come industria nell'industria del caffè. Mm-hmm. E quindi anche i gusti dei consumatori che si sono negli ultimi anni spostati sempre di più verso il consumo delle pods, delle cialde. Uh-huh. In questo senso ovviamente Lavazza ha deciso di esplorare quel mercato. Come sta andando in Australia e come sta andando in Italia?
Beh, è un mercato comunque sia quello della moca che è rimasto in Italia assolutamente agli onori della cronaca, nel senso che è sempre molto stabile, quindi fa parte, come ho detto prima, dell'abitudine delle persone, ed è difficile cambiare l'abitudine di una persona. Per quel che riguarda i sistemi chiusi, ovviamente sono i sistemi che stanno funzionando meglio come segmento all'interno del segmento caffè, quello che cresce di più nel mondo double digit, quindi è una crescita costante e continua, ma anche per un motivo molto semplice mi verrebbe da dire. Parlando con per esempio gli amici della pasta qui vicino, di Barilla, abbiamo sempre cercato di capire qual è la cosa che accomuna il caffè e la pasta, che non sono due prodotti finiti, e quindi per riuscire a esportare meglio la qualità che Lavazza continua strenuamente a combattere tutti i giorni per avere, la cialda è il sistema perfetto, perché chi non è magari italiano e meno avvezzo alla preparazione del caffè, con la cialda riesce ad avere una preparazione che è assolutamente sempre uguale, sempre costante, quindi qualitativamente sempre eccezionale. E questo è importante.
Su questo tema però negli ultimi tempi si è dibattuto un po' sulla sostenibilità a lungo periodo della cialda. Anche questo è un tema, anche questa può diventare la prossima sfida?
Ma è sicuramente una sfida che noi avevamo già comunque sia colto in parte, perché stiamo investendo per cercare di capire come rendere più sostenibile questo nostro sistema. Noi, come tutti gli altri produttori, siamo molto impegnati su questo tema, perché prima o poi bisognerà ovviare il problema della plastica, quindi senza però dal nostro punto di vista dover lasciar perdere o sacrificare la qualità del prodotto, perché quello che deve essere poi buono deve essere anche il caffè in tazza, quindi stiamo lavorando per riuscire ad avere un prodotto che rispetti perfettamente quello che poi c'è dentro la cialda.
Poco fa hai fatto riferimento, Marco Lavazza, agli amici della pasta Barilla, i quali hanno deciso di sposare Roger Federer come testimonial. Lavazza invece ha scelto Andrea Agassi per quale motivo?
Perché è amatissimo in tutti e quattro i tornei del Grand Slam, è un campione assolutamente indimenticato e con gli indici di gradimento spaventosi, e in più perché è molto sensibile anche ai temi sociali, ai quali anche noi siamo molto sensibili, e quindi è stato un comune di intenti molto forte fin dal primo momento.
E perché il tennis? Come va questo matrimonio con questo sport?
Beh, perfetto, abbiamo cominciato con Wimbledon nel 2011, quindi da un certo punto di vista abbiamo cominciato con la montagna più alta da scalare, è come aver cominciato subito con l'Everest, poi tutto il resto è in discesa. Quindi siamo riusciti nel 2015 a chiudere il Grand Slam, a essere i primi e gli unici in questo momento sponsor del Grand Slam. È un mondo che accomuna molte delle cose che abbiamo anche noi, quindi la tradizione, l'innovazione, la forza, la passione, e quindi sono tutte cose che abbiamo sia noi al nostro interno, che il tennis è insito in questo tipo di sport. Per noi è importante perché abbiamo la possibilità di avere un contatto continuativo con i nostri consumatori. Abbiamo fatto un conto che tra i quattro tornei del Grande Slam in un anno offriamo più o meno 1 milione di caffè, 200.000 solo qui in Australia, quindi diciamo che come caffetteria è abbastanza grossa, tutto sommato. E quindi è importante avere il contatto con il consumatore finale e dimostrare che la Vazza è presente sul terreno e presente con prodotti sempre nuovi.
Per un attimo ho pensato, se loro hanno Federer e la Vazza ha avuto per un periodo Tony Nadal, il tentativo con Rafa è stato fatto?
Rafa è un campione incredibile, però noi abbiamo sposato in questo momento una ex stella, mettiamola così, non più attiva, come Agassi, che ci ha dato delle garanzie incredibili, e quindi noi siamo contenti così.
Ecco, in questi 3 anni di coinvolgimento con gli Australian Open, come è cambiato il panorama del consumo del caffè in Australia, anche grazie alla Vazza?
Beh, innanzitutto è aumentato tantissimo il livello qualitativo dell'Australian Open negli ultimi 3 anni. Io ho visto un incremento incredibile dal punto di vista dell'hospitality. Stanno lavorando molto bene, hanno lavorato molto bene, sono molto aperti e molto disponibili. E quello che abbiamo continuato a vedere è sempre questa curiosità nei nostri confronti e soprattutto la voglia da parte loro anche di imparare anche qualcosa da noi. Quindi si può dialogare, si può lavorare molto bene. E come ho detto prima, il consumatore australiano è molto attento ed è molto partecipativo, quindi è sempre molto piacevole.
E tra 3 anni che cosa ti aspetti di vedere? Non tanto agli Australian Open, proprio appunto nel panorama del consumo del caffè in Australia.
Beh, grazie anche alla nostra ultima acquisizione che abbiamo fatto Blue Pod, qui in Australia puntiamo ad aumentare le nostre quote di mercato, puntiamo a raggiungere il consumatore in tutti i momenti di consumo durante la giornata e soprattutto in tutti i punti di contatto che si possono avere col consumatore. Quindi aggiungiamo anche l'ufficio, che era un elemento che mancava, che fa parte invece di quella che è la nostra strategia internazionale. Quindi puntiamo a continuare a crescere. Nel 2015 abbiamo cominciato con 60 milioni, siamo arrivati a 80 milioni quest'anno, quindi puntiamo a continuare a crescere in maniera sana e profittevole.
Grazie Marco.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.